Bene, cari fratelli, che il Signore ci benedica veramente con la sua santa presenza. Allora, prima di iniziare a leggere, leggo io due cose che ho trovato sulla Bibbia, che le conosciamo, però credo sia bene ricordarsi. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. E poi, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Ecco, questo è, diciamo, l'inciso prima di iniziare. Allora, la prima lettura è Ebrei 4, 12-13. Se c'è qualcuno che vuole leggere.
Scusa Alessandro, non abbiamo capito.
Ah, scusa, allora Ebrei 4, dal 12 al 13.
Perfetto, grazie.
Leggo io, Ale. Ah,
Va
no, no.
bene, va
Arriva
bene.
qualcuno?
No, no, va bene,
Ah,
Maria.
ok. La parola di Dio, infatti, è vivente ed efficace. È più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, dalle giunture delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Amen.
Amen. Grazie. Poi la lettura dopo è in 1 Pietro, capitolo 1, i versetti dal 6 al 9. E dice così: a motivo di questo voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che, pur non avendolo visto, voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Poi l'ultima lettura è una lettura molto conosciuta, è quando Gesù parla a Maestro Nicodemo, è Giovanni 3, dal 5 all'8. Se c'è qualcuno che vuole leggere.
Leggo io.
Va bene.
Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliatevi se ti ho detto dovete nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va. Così è per chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo rispondendo gli disse: come possono accadere queste cose? Gesù rispose e gli disse: tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza.
Grazie. Amen.
Amen.
Bene, possiamo accomodarci. sono brani e letture che conosciamo molto bene, perché abbiamo già letto tante altre volte, però forse è anche un bene ritornare sulle cose per poter capire veramente fino in fondo cosa il Signore vuole dirci. E perché abbiamo letto questo? Perché io sono convinto, veramente nel profondo, che il Signore ci ama smisuratamente, al di là di quello che noi possiamo pensare o immaginare. Al di là anche di quello che conosciamo della Scrittura, e al di là anche di quanto tutti i culti che ascoltiamo o gli studi che facciamo ci possono far capire. Il suo è amore divino, che non possiamo capire, ma possiamo realmente venirne a contatto quando sperimentiamo la comunione ed iniziamo a conoscere veramente la persona di Gesù Cristo, il suo amato e benedetto Figlio. E quando iniziamo a conoscerlo, allora sì che iniziamo a prendere coscienza del nostro stato di peccato. Ecco, chi vi parla oggi è un uomo che è stato un grande peccatore, che si sente veramente misero per la condizione del peccato che ha vissuto per buona parte della sua vita e che lotta per rimanere nella fede, che desidera ubbidire e piacere al Signore, ma che a volte cade. Però chi ha conosciuto veramente Cristo non può peccare come peccava in precedenza, quando era completamente incredulo e avulso dalle cose del Signore. Se è vero che una persona è diventata un credente, ha lo Spirito Santo che dimora nel suo cuore, che abita in noi. E allora questo, se è vero, ci provoca tanta tristezza e amarezza e senso di miseria per aver tradito, per futili motivi di orgoglio, per poca fede, per superficialità, la fiducia del suo Salvatore. Ed è per questo che è una benedizione se un cuore viene abbattuto e messo alle corde dalla santa parola di Dio e dalla sua potente potenza, scusatemi, dalla sua potente presenza. Perché noi ci definiamo credenti e siamo consapevoli che tutto, con tutto il nostro cuore, che è veramente vero che se due o tre si trovano nel suo nome, allora io sono in mezzo a loro. Questo ce lo insegna il Signore. Allora, chi è in una condizione di peccato e si trova in un'assemblea, dovrebbe tremare. Dovrebbe tremare. Mentre per chi non lo è e che ha fatto pace col suo Salvatore, deve ringraziare il Signore di puro cuore, che ancora una volta ha avuto misericordia di lui. La parola essere alle corde è un termine che viene tratto dal pugilato, che è uno sport violento, però rende molto bene l'idea della situazione di un peccatore che si trova al cospetto del suo Salvatore, di Dio. Essere alle corde vuol dire che una persona non è in grado di reagire, è quasi sul punto di arrendersi e cadere per terra. E se questo è frutto della parola di Dio, allora sì che può essere un motivo di grande gioia. La parola di Dio, abbiamo letto, è infatti vivente ed efficace e più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra, la rileggiamo, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. E poi tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Perché vedete, cari nel Signore, la cosa più bella che può capitare ad un credente quando viene ad un culto o si trova nel nome del Signore è uscirne umiliato. Questa è la mia personale esperienza. Non umiliato però dalle altre persone dell'assemblea, ma umiliato dalla presenza del Signore, del suo Santo Spirito. E questa è la grazia del Signore. Per noi che ci definiamo credenti, non si può rimanere indifferenti alla parola di Dio. Noi non leggiamo la parola di Dio per avere conoscenza. Non è un fatto culturale, come è già stato detto molte volte. ma la leggiamo perché ci riconosciamo come peccatori e vogliamo prendere coscienza del nostro stato di peccato per essere guariti da questo. Io personalmente desidero prendere di coscienza del mio peccato fino in fondo. Non voglio aderire ad un sistema di pensiero giusto, ad una religione, a sentirmi migliore degli altri. Che il Signore veramente me ne guardi da questo e ci guardi tutti quanti da questo sentimento. Io vengo al culto, agli studi biblici, perché sento nel profondo del mio cuore che questa parola è completamente diversa da tutte le altre. E perché questo è lo Spirito di Dio che mi fa sentire questo. Mi attesta che la somma della sua parola è verità, come c'è scritto nel Salmo 119. E che il Signore è venuto per salvare i peccatori, come dice Paolo, dei quali io sono il primo. Io ero veramente un campione in tutte le cose che erano contrarie al Signore, da giovane. E fino anche a, non proprio da giovane. Ero veramente un campione di questo. Ma vi dico questo perché un giorno nella mia vita ho sperimentato questo amore che ti dà una pace incredibile. Infatti l'amore di Dio che si ha in suo figlio Gesù Cristo mi sovrasta, mi mette alle corde, come dicevamo prima, perché mi fa del bene anche quando io non penso a lui e sono preso nei miei futili e nefasti pensieri. Perché non mi castiga in proporzione delle mie colpe e dei miei peccati, ma facendo così mi insegna che cos'è la misericordia e cos'è l'amore. L'amore di Dio in Cristo Gesù mi commuove veramente, scioglie questo cuore di pietra che era reso tale da tanti anni di pratica del peccato e mi fa provare sentimenti nuovi, desideri nuovi, pensieri nuovi che prima non avevo mai provato. Ma questo non perché io ho fiducia nella mia ubbidienza o nella mia conoscenza o in alcuna altra capacità o merito, ma perché questo suo amore è come un'onda del mare che sovrasta tutto e trascina, scuote, rovescia, riempie ogni cosa, porta via la sporcizia di cui prima io mi compiacevo. L'amore del Signore è disarmante. La sua parola è veramente una spada affilata ed io sono veramente nudo di fronte a colui al quale devo rendere conto. Vedete, quando facevo preparavo queste riflessioni ieri, è venuto un momento che mi è venuto di stare in silenzio di fronte al Signore, stare zitto. Perché a volte viene nella vita la paura di non farcela. Però, come per miracolo, sento la presenza del Signore, la sua mano potente e il suo Santo Spirito, che sono lì per afferrarmi e sostenermi, anche dopo una caduta. E tutto questo mi commuove veramente. E nel segreto della mia cameretta mi fa rigare il volto di lacrime. Come può un Dio così santo e giusto interessarsi ad un peccatore come me? Queste cose me le sono già chieste tante volte, anche quando quando ci siamo battezzati, io con i fratelli che si sono battezzati con me, Evelina, poi c'era Valentina, poi c'era Alberto, poi c'era Emilio. E una frase che mi ha veramente steso, è quella che dice: perché c'è festa grande nei cieli per un solo peccatore che si ravvede. E io dentro, nella mia futilità dei miei pensieri, pensavo: ma io non sono amato da nessuno. Perché, vedete, ci sono dei momenti della vita che le cose vanno tutte storte. E io pensavo quello, che non ero amato da nessuno. Però, quando mi hanno detto questa frase, cosa è successo? È successo, ma allora io valgo per qualcuno. E il Signore vuole farci capire che anche solo un'anima salvata è veramente un trionfo della vita e della sua santa presenza, che Lui è vero. Perché lui è morto per anche la più piccola delle anime, anche per il peccatore più incallito, che però arriva il momento che si arrende alle corde e si butta per terra. È veramente una misericordia sperimentare è veramente una benedizione sperimentare la misericordia del Signore. I credenti, cari fratelli, non cercano sentimentalismi, ma hanno un'indole, un carattere pragmatico perché vengono trasformati dalla parola del Signore. Cioè non ricercano le emozioni fine a se stesse. Le emozioni fine a se stesse le ricerca il mondo, le ricercano coloro che sono drogati, che possono essere drogati di sostanze stupefacenti o di esperienze forti, come può essere il sesso, come può essere la pornografia, che danno degli stimoli molto forti. Ma bisogna tenere presente che non solo il sesso e i peccati sessuali sono così degradanti per l'uomo, ma anche l'amore per il vino, per il denaro, possono corrompere così tanto il cuore dell'uomo. Questo deve essere molto ben chiaro in un'assemblea che si definisce santa. Ma i credenti, coloro che sono trafitti dalla parola di Dio, non cercano emozioni. Ma queste emozioni però vengono. E come mai uno dice, io non le cerco queste emozioni, però queste emozioni vengono. Vengono perché sono il frutto del lavoro dello Spirito Santo nel loro cuore. Infatti sta scritto in 1 Pietro che pur non avendolo visto voi lo amate. Voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Questo ci insegna Pietro. Se in un credente non nascono, non sgorgano dal cuore questi nuovi sentimenti, allora deve farsi veramente con serietà delle domande. Subito deve correre ai ripari, andare al Signore, farsi mettere alle corde dalla sua parola, inginocchiarsi, cadere a terra, come dicevano i profeti dell'Antico Testamento, cospargersi di cenere il capo, vestirsi di stracci, di sacco. Non è la religione, la fede vera. C'è scritto che chi adora il Signore bisogna che l'adori in spirito e verità, perché Dio è spirito. E la vera religione non è umiliarsi e bastonarsi come facevano le religioni dei nostri padri che ci hanno tanto insegnato in antichità, ma è un'umiliazione del cuore. E quando Gesù parla di gli umili di spirito, è quello che vuole il Signore da noi, un cuore rotto. Come posso amare Dio se non amo mio fratello, cari fratelli che vedo? C'è scritto anche questo. Ed è anche vero il contrario. Se non amo Dio, come dice Pietro, che questo sentimento, voi lo amate anche se non lo conoscete, e se non amo Dio, il mio cuore non è rigenerato e non posso amare mio fratello che vedo. E in primis, come fratello, io metto la mia sposa, che il Signore ha messo al mio fianco. È la prima cosa che gli increduli vedono. Se due persone, marito e moglie, che si definiscono credenti, si amano, è la prima cosa, è la prima testimonianza è questa. Come possiamo parlare di Dio e non amare la nostra sposa? Riflettiamo su questo, fratelli. Il Signore, in tutta la storia, si è sempre mosso per il bene delle sue creature. Con Cristo, Gesù, abbiamo la chiave di ingresso nel regno di Dio. Teniamolo ben presente questo. Non dobbiamo svilire questo grande privilegio che abbiamo. Ma se rifiutiamo o continuiamo a ricercare segni e miracoli come facevano i farisei, come faceva Nicodemo, che diceva a Gesù che era un profeta perché faceva grandi segni, era un uomo venuto da Dio. Ma Gesù non voleva insegnargli quello. Voleva insegnargli altro. Adesso lo vediamo. Se ricerchiamo sempre segni e miracoli per poter credere fino in fondo, non è credere fino in fondo, perché credere è credere, se no si è degli increduli. Allora siamo veramente fuori dalla fede e dalla grazia di Dio. Gesù insegna a Nicodemo, chi è nato dalla carne è carne, ma chi è nato dallo spirito è spirito. Il Signore, Gesù, ci presenta una realtà trascendente che va al di là della carne e delle sue brutture e limitazioni. Occorre arrendersi ed accettare il dono di Dio, occorre accettare di essere amati da Lui, occorre accettare di essere amati da Lui, perché vuol dire che non siamo più autosufficienti. È questo che vuole il Signore da ogni uomo, che si lascia amare in modo tale che il Signore stesso possa vivere nel suo cuore. E possa riversare così il suo amore nel cuore di chi si definisce suo figlio, per fargli solo del bene. Il vento soffia dove vuole, tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene e dove va. Così dice Gesù in Giovanni. Vedete, io pensavo una volta che volesse dire che il credente non sa da dove viene e dove va. Forse è anche vero questo. Però, pensandoci, riflettendoci bene, tanti anni fa sul lago di Tiberiade ci siamo seduti sotto un albero e soffiava un vento molto molto forte, però non era un vento fastidioso, era molto piacevole. Muoveva le fronde degli alberi e noi osservavamo, l'opera del vento era meravigliosa, Signore. Come ogni credente osserva l'opera del vento che è lo Spirito Santo nella sua vita. Lasciamo che il Signore soffi su di noi il suo Santo Spirito per muoverci come muoveva le fronde quel giorno là, come muove ancora adesso tutte le fronde, affinché vediamo nella nostra vita l'effetto della sua presenza nei nostri cuori. Un credente non può avere un cuore di pietra, perché sennò continua a essere morto. Il Signore però vuole trasformare un cuore di pietra affinché sia malleabile, sia un cuore duttile, che si lascia che ci lascia mettere l'impronta di Cristo nella propria vita, in modo che possiamo sentire la sua presenza, vivere. C'è scritto che in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. E lasciamo veramente che il Signore entri nei nostri cuori. Però per far quello bisogna essere alle corde, cadere a terra. Non c'è altro modo, cari fratelli. L'ebraismo, il giudaismo e il cristianesimo insegnano solo questo, che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, ma c'è uno che può guarirlo. C'è solo uno che può guarirlo, ed è il Santo di Israele, Lorenzo. È il Santo di Israele che si è incarnato in suo figlio Gesù. C'è anche scritto che chiunque nega che Gesù è venuto nella carne non è da Dio. E noi invece lo sappiamo e lo rimarchiamo con forza che Gesù è venuto nella carne, è morto e risuscitato il terzo giorno per la nostra gioia, per la nostra salvezza, per darci una speranza vera e viva. Le rocce, vedete, sottoposte a grandi pressioni, per lungo tempo si liquefano. Ma se si liquefano pure le rocce, questa è una realtà in fisica. Se si liquefano pure le rocce sottoposte a una grande pressione, speriamo e vogliamo con tutto il cuore che non sia così anche per noi. Non arrendersi alla santa, benevola parola di Dio che il Signore manda, perché ci brama fino alla gelosia, c'è scritto. Se le rocce si liquefano sotto una grande pressione, noi siamo più di una roccia, allora veramente il Signore ha ragione quando dice che i vostri cuori sono di pietra. Riflettiamo su questo. Se persino le rocce che sono inanimate si liquefano, come mai noi che ci definiamo credenti a volte abbiamo un cuore così duro che neanche la spada del Signore, che è la parola a doppio filo, che ha una lama a doppio filo che può tagliare, dividere le midolla e dividere e persino giudicare i pensieri e le intenzioni, anche c'è scritto, non solo i pensieri. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Ebbene, se noi resistiamo a questa santa parola, resistiamo allo Spirito Santo, che ci convince di peccato. Il Signore vuole che ci arrendiamo a lui completamente, per perdere ogni speranza nella nostra carne. Per aggrapparci a Lui definitivamente e completamente di Lui, anche con forza. È per quello che sta scritto che bisogna amarlo con tutto il cuore, con tutto se stessi e con tutta la propria forza. Perché vuole che ci aggrappiamo con Lui con forza. La nostra volontà deve essere annullata completamente affinché nasca come per miracolo la sua volontà in noi. Affinché siamo una sola carne con il nostro Signore Gesù Cristo. Infatti in Romani c'è scritto che se non morite di una morte simile alla sua, non potrete ereditare il regno dei cieli. Come può un credente rimanere indifferente ad un amore così santo, puro, perfetto, come quello di Dio che si è manifestato in Cristo Gesù e che lo spinge al ravvedimento? Chi rifiuta questo, rifiuta la salvezza posta su un piatto d'oro. Un piatto d'oro sono queste parole che abbiamo letto stamattina. Ed attende senza speranza la fine dei suoi giorni. Amen.